Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. Il vertice tra Gianfranco Miccichè e Silvio Berlusconi non ha risolto i nodi del centrodestra in vista delle regionali in Sicilia. Da quel che emerge al momento, l'ex premier ha frenato nuovamente sulla candidatura di Nello Musumeci, mentre avrebbe manifestato ancora una volta il suo gradimento nei confronti di Gaetano Armao. Dunque fumata nera, in attesa di un altro confronto che Berlusconi avrà con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che invece sostengono Musumeci. Forza Italia dunque dovrà decidere se puntare alla corsa solitaria per la conquista di Palazzo d'Orléans con un proprio candidato o scegliere la strada dell'unità del centrodestra con una proposta condivisa. In quest'ultimo caso andrebbe però accantonata la possibilità di un'alleanza con Alternativa Popolare di Alfano, su cui Lega e Fratelli d'Italia hanno posto un veto irremovibile. Indipendentemente dalla decisione di Forza Italia, Nello Musumeci ha ufficializzato il suo slogan, che da sabato si troverà su tutti i manifesti elettorali del candidato. Lo slogan è «L'unico pizzo che piace ai siciliani», che accompagna la sagoma del pizzo di Musumeci, in un gioco di parole che fa leva sul doppio significato della parola pizzo. L'obiettivo è di evocare il programma del leader, che vuole puntare sulla legalità e la lotta alla corruzione. Leoluca Orlando intanto lancia un appello ai partiti di sinistra per restare uniti in un progetto politico civico e correre alle elezioni con una larga coalizione di centrosinistra. Ora la parola passa ai partiti. Ieri Antonio Venturino del PSI è tornato a proporre le primarie auspicate da Crocetta, su cui però il PD fa muro. Intanto il candidato dei 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, prosegue il tour elettorale. Le elezioni del 5 novembre, ha detto a Sciacca, non sono altro che un referendum tra gli autori del disastro attuale e noi. I siciliani scelgano da che parte stare. Il deputato all'ARS, onorevole Pippo Gennuso, interviene sul dibattito di questi giorni sull'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla questione siciliana, che coinvolge migliaia di famiglie. Non si possono abbattere indiscriminatamente 200.000 case in Sicilia, l'abusivismo non può diventare uno slogan della finta antimafia. Bisogna aspettare la prossima legislatura all'ARS, ha spiegato il deputato regionale, per regolamentare questo fenomeno con una legge che possa in qualche modo salvaguardare il cittadino, così come l'impatto ambientale. Ci sono leggi che non si possono toccare, come la distanza dal mare, ma è anche vero che in provincia di Siracusa, e mi riferisco a Pachino, molte persone per avere un tetto sopra la testa hanno deciso di acquistare dei terreni nelle zone di mare per viverci sia in estate che in inverno. Ci sono esempi inconfutabili come in Contrada Granelli, alla Ciappa e a San Lorenzo in territorio di Noto. Ci sono tantissime famiglie che non avevano i soldi per poter edificare nei centri urbani delle città. Pippo Gennuso ritiene inoltre minimo il rischio della stabilità degli edifici. Chi si è costruito una casa per viverci, aggiunge infatti il parlamentare, non credo che l'abbia edificata con la possibilità che possa crollare, ma con tutti quei requisiti che garantiscono sicurezza. Non stiamo parlando di case costruite 80 anni fa, ma di abitazioni sorte nell'ultimo ventennio. Ci sono anche i cosiddetti abusivi per necessità, colpa anche di una burocrazia che continua a fare il bello e cattivo tempo. Troppo facile oggi per il ministro delle Infrastrutture e del Rio, conclude Gennuso, sostenere che tutto ciò che è abusivo deve essere abbattuto. Dove ci sono le condizioni per sanare un edificio, va fatto. Anche in provincia di Ragusa sì alle misure antiterrorismo. La linea a Giovanna Cannizzaro.
Le manifestazioni che richiamano grande pubblico dovranno essere sorvegliate speciali, perché se è vero che dopo gli attentati terroristici accaduti in Spagna e in Finlandia lo stile di vita, per non darla vinta alla paura, non è destinato a cambiare, è altrettanto vero che sul sacrosanto altare della sicurezza gli enti preposti, a cominciare dalla prefettura e dopo aver ricevuto precise direttive impartite dal Ministero dell'Interno, dovranno adottare misure specifiche che nei fatti modificheranno, anche se in parte, il modus operandi a cui eravamo abituati. E in sintesi, quando deciso nella riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata e presieduta dal prefetto Maria Carmela Librizzi, alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ex provincia regionale, ed i sindaci dei comuni Iblei, unitamente ai comandanti della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali. Il Ministero è scritto in un documento diffuso dall'Ufficio Territoriale del Governo ha chiesto un attentato monitoraggio degli eventi e delle iniziative programmate sul territorio, con particolare attenzione ai luoghi ove si è previsto un elevato afflusso di persone. Nel quadro generale degli interventi, già precedentemente pianificate in sede di apposite riunioni del Comitato Provinciale concernenti le manifestazioni di pubblico spettacolo e il luogo pubblico, si è proceduto ad un monitoraggio delle manifestazioni in programma nel territorio della provincia e che si svolgeranno nei prossimi giorni. Questo significa che nel corso del vertice al Palazzo di Via Rapisardi sono state concordate ulteriori misure di sicurezza da predisporre in tutti i luoghi in cui è previsto un elevato afflusso di persone, soprattutto in caso di eventi di carattere religioso, sportivo, musicale, di intrattenimento e turistici. Più nello specifico, è stata richiamata l'attenzione dei sindaci sull'opportunità di valutare, nei casi in cui sarà possibile, l'adozione di impedimenti, anche fisici, all'accesso di veicoli alle aree pedonali. Questo vuol dire, ad esempio, l'innalzamento di vere e proprie barriere antisfondamento per impedire a mezzi a motore di poter agevolmente accedere in un'area di grande transito pedonale. Insomma, un sistema che si ritiene più che valido per cercare di contenere la gravità di eventuali attacchi terroristici. È stata ribadita nella circostanza, prosegue la nota della Prefettura di Ragusa, la necessità di assicurare la massima cornice di sicurezza allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni, riducendo al minimo i rischi per i cittadini. La prevenzione e la sicurezza prima di ogni altra cosa, e in questa direzione sta lavorando la Prefettura di concerto con il Ministero.
Il Comune di Modica ha presentato il progetto di completamento del centro polivalente nel quartiere Sacro Cuore per un importo complessivo di 500.000 euro. Per la realizzazione del centro i lavori erano iniziati nel lontano 2006 per un ammontare di 1.564.000 euro tra fondi regionali e un mutuo acceso dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti. I lavori si interruppero però nel 2010, poco prima della loro conclusione, per scelta della ditta appaltatrice. Nel dettaglio, gli interventi da realizzare si riferiscono alla realizzazione della condotta fognaria di allaccio ai collettori pubblici, al completamento dell'impianto elettrico, al completamento dell'illuminazione con la messa in opera dei corpi illuminanti, all'installazione dell'impianto di climatizzazione, alla realizzazione del sistema anti-intrusione, alla sistemazione del piazzale antistante. Il sindaco Pierenzo Muraglie esprime soddisfazione per le determinazioni assunte dal commissario dell'ASP 7 di Ragusa in merito al centro di riabilitazione della città di Ispica. Insediatosi da pochissimi giorni, il commissario Salvatore Lucio Ficarra, dichiara il primo cittadino ispicese, non ha perso tempo e si è immediatamente occupato della palestra di fisioterapia e delle criticità rilevate dai NAS a seguito di ispezione nella struttura. Nelle prossime ore i tecnici dell'azienda sanitaria provinciale faranno un nuovo sopralluogo per verificare e quantificare i lavori necessari per rendere la struttura pienamente fruibile agli utenti in via definitiva. Nell'arco di pochissime settimane tutto dovrebbe tornare alla piena normalità. Il capogruppo all'ARS di Sicilia Democratica, Giambattista Coltraro, lancia un allarme spreco ad Avola relativo al nuovo centro agroindustriale polivalente, per il quale, dichiara Coltraro, sono già stati spesi 22 milioni di euro, ma ne servirebbero quasi altrettanti per chiudere i lavori, fermi a metà, senza alcuna ripartenza in vista. Intanto quello che è già stato costruito sta andando a pezzi. Ma il sindaco Luca Cannata non ci sta e attacca il parlamentare regionale. Che il 5 novembre si voti per il rinnovo dell'Assemblea regionale è cosa nota. Altrettanto noto è che è iniziata la campagna elettorale da parte di chi è stato assente per 5 anni e ora diventa paladino delle cose da fare. Mi permetto di suggerire all'onorevole Coltraro che prima di intervenire sarebbe opportuno informarsi, in quanto, grazie alla mia amministrazione, il centro agroindustriale è stato già oggetto di lavori e di recupero di una parte dei locali per la realizzazione di un mercato dei nostri prodotti agricoli a chilometro zero. Inoltre stiamo lavorando sul recupero delle somme non spese nel passato. Ricordo a chi è deputato da 5 anni ed è stato membro della maggioranza di governo regionale che la politica del fare necessita di costanza e presenza sul territorio e non di apparizioni in occasioni della campagna elettorale. Rischia di diventare una farsa la commissione istituita dal Consiglio Comunale di Pachino per opporsi al decreto ingiuntivo di 2,5 milioni di euro presentato dall'impresa per la raccolta dei rifiuti Busso, che rivendica spettanze arretrate. L'amministrazione Bruno non ha finora dato seguito a quanto richiesto dalla commissione, formata dal presidente Andrea Campo e dai componenti Alessandro Runza, Francesco Ristuccia, Fausta Di Pietro e Salvatore Spataro, di provvedere a nominare due legali, professionisti esterni, come previsto dal regolamento comunale. Ora Campo ha firmato l'atto di diffida al sindaco e al segretario generale. Il termine perentorio è di 7 giorni, altrimenti ci rivolgeremo all'autorità giudiziaria. La richiesta della nomina dei due esperti risale allo scorso 13 luglio. Passiamo adesso alle notizie di cronaca. La direzione generale dell'ASP di Ragusa, guidata dal commissario Salvatore Lucio Ficarra, ha avviato un'indagine interna per la morte di un neonato avvenuta nell'ospedale di Vittoria la notte scorsa. In una nota ufficiale della direzione, l'ASP fa sapere di avere immediatamente predisposto un'indagine interna per accertare i fatti che hanno determinato il tragico accaduto. Dalla cartella clinica si evince che il piccolo aveva un deficit di crescita. Si trattava di una gravidanza prossima al termine. Nella nottata la donna è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale perché avvertiva dei dolori riconducibili a un imminente parto. La signora è stata subito monitorata con il relativo tracciato e si è ravvisata la necessità di intervenire subito con taglio cesareo, constatando purtroppo che il bambino era privo di vita. Al momento non sono noti altri dettagli. Continua l'attività di contrasto all'immigrazione illegale da parte della Questura di Ragusa, Ufficio Immigrazione, che ieri ha condotto all'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, di 3 cittadini albanesi, rispettivamente di 27, 28 e 31 anni. I 3 stranieri erano già stati espulsi dalla Svezia e dalla Danimarca, con divieto di ingresso fino al 2020 in tutti gli stati appartenenti all'area Schengen. Lo scorso 21 agosto le 3 persone sono state rintracciate nel comune di Vittoria. Quindi, segnalata la loro posizione di irregolarità, il prefetto di Ragusa ha emesso i relativi provvedimenti di espulsione, ai quali è stata data immediata esecuzione attraverso l'accompagnamento alla frontiera a Brindisi. Pozzallo. Sarà in visita in Sicilia e precisamente all'hotspot di Pozzallo il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. La visita sarà effettuata domani 25 agosto. Una visita è prevista anche alla task force regionale di Frontex a Catania. Tajani arriverà a Catania alle 10.30 e nel pomeriggio intorno alle 15.30 si sposterà verso Pozzallo, dove visiterà l'hotspot accompagnato dal prefetto di Ragusa Maria Carmela Librizzi. Ieri pomeriggio 2 giovani intenti ad appiccare il fuoco all'interno della villa comunale di Floridia sono stati sorpresi da un carabiniere in servizio alla compagnia di Siracusa che si trovava libero dal servizio a passeggiare all'interno del giardino pubblico. Il militare ha chiamato immediatamente in rinforzo i colleghi della stazione e nel frattempo è intervenuto riuscendo a fermare uno dei 2 piromani, identificato in Salvatore Russo, 28 anni, di Floridia pregiudicato, mentre il secondo riusciva a scappare ed è stato identificato questa mattina in Salvatore Valenti, classe 1988, anche lui pregiudicato. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro per dei minori impiegati come parcheggiatori abusivi. Gli agenti, notando i 2 giovani che si prodigavano a far parcheggiare le autovetture, li hanno identificati e affidati ai loro genitori, che sono stati formalmente diffidati. I carabinieri della stazione di Rosolini, a conclusione di una serie di accertamenti a seguito di una denuncia sporta da un rosolinese, hanno segnalato all'autorità giudiziaria quale indagato per il reato di truffa C.A. di 33 anni, originario della provincia di Piacenza. L'indagato aveva pubblicato su un noto sito di e-commerce un annuncio con il quale metteva in vendita un'autovettura d'epoca, descrivendola nei minimi particolari, allegando foto che ritraevano tutti i particolari del mezzo, una berlina di un noto marchio tedesco tenuta in ottimo stato. Dopo una serie di contatti sia telematici che telefonici, il rosolinese aveva concordato l'acquisto del veicolo per la somma di 20.000 euro. Ma una volta incassata la somma, l'uomo si è reso irreperibile, non rispondendo più a telefonate e messaggi e cancellando prontamente l'inserzione dal sito. Del tutto simile il secondo episodio, che ha portato alla denuncia in stato di libertà per il reato di truffa di C.L., torinese di 54 anni. Anche in questo caso a sporgere denuncia è stato un rosolinese, che tramite un annuncio su internet aveva concordato con il denunciato l'acquisto di una vettura per la somma di 4.500 euro. In tale circostanza la vittima aveva versato 500 euro come acconto, effettuando una ricarica su una carta ricaricabile. Versata la somma, l'acquirente aveva iniziato a contattare il venditore al fine di accordarsi sul ritiro dell'auto. Ma quest'ultimo, dopo un periodo di scuse varie, ha iniziato a non rispondere più, cancellando il profilo e rendendosi anch'esso irreperibile. Gli ulteriori accertamenti posti in essere dai carabinieri di Rosolini hanno consentito di appurare che il veicolo in questione non apparteneva nemmeno al denunciato, che di fatto aveva messo in vendita il mezzo di una persona del tutto estranea ai fatti. Ragusa, buona la prima del Birrocco. A settembre la manifestazione ufficiale. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Due giorni di divertimento e tanta musica con un mare di birra artigianale, frutto del sapiente lavoro dei maestri birrai che guidano birrifici di qualità. L'anteprima di Birrocco al porto turistico di Marina di Ragusa ha catalizzato l'attenzione di migliaia di fruitori che hanno voluto partecipare all'evento che annuncia la manifestazione ufficiale in programma il 1, il 2 e il 3 settembre nel centro storico di Ragusa Superiore, con un ritorno anche in via Roma. Un'anteprima di quanto si potrà trovare nelle manifestazioni in programma a Ragusa ai primi di settembre, con l'ampliamento della varietà di birre artigianali presenti. Ce ne saranno oltre 100, con gusti e aromi particolari, prodotte da 12 birrifici ospiti, molti dei quali siciliani e poi italiani ed esteri. Ci saranno infatti anche le birre belghe, tedesche, francesi ed americane.
Okay. Siamo alla pura follia. Così un ristoratore del Borgo Marinaro di Marzamemi ha commentato l'installazione di alcuni blocchi in cemento, i cosiddetti jersey, in uno degli ingressi principali al Borgo Marinaro. I fatti accaduti negli ultimi giorni a Barcellona, in Finlandia e a Marsiglia hanno fatto riflettere gli amministratori, che di fatto hanno preso le misure necessarie, procedendo a mettere in sicurezza i punti strategici del piccolo borgo. L'installazione dei jersey era stata chiesta dal deputato all'Ars Pippo Gennuso, che aveva sollecitato al sindaco di Pachino Roberto Bruno più protezione nella frazione marinara. L'amministrazione comunale così non ha perso tempo, anche se a quanto pare la chiusura della strada rischia di dividere i cittadini tra favorevoli e contrari. Nuovo dipendente al comune di Rosolini, assunto al momento temporaneamente per 6 mesi con possibilità di proroga. Ieri una delibera di giunta ha dato il via alla modifica del programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019. Così il dottor Massimo Sipione, in servizio presso il libero consorzio comunale di Ragusa, in qualità di responsabile della gestione rifiuti, entra a far parte dei dipendenti del comune di Rosolini per 6 mesi con possibilità di proroga, per un costo per l'ente di 19.200 euro. Si occuperà, si legge nella delibera, di attività di supporto e pianificazione delle procedure espletate al servizio agricoltura, attività di consulenza e supporto correlati allo studio agricolo forestale necessario alla revisione del piano regolatore generale del comune, nonché degli aspetti riguardanti gli ambiti ambientali e del servizio di ecologia, al fine di razionalizzare e pianificare le azioni connesse alla differenziazione del rifiuto nelle sue varie correlazioni, onde pervenire a risultati di efficacia ed efficienza economica nella gestione del servizio. Chiudiamo con gli appuntamenti. A Scoglitti, sabato 26, torna il Re Cucco, ovvero il carnevale estivo. A Modica, domani alle 20.30, il Lion Club presenta Ticuntuncuntu, uno spettacolo itinerante con testi del giornalista Giorgio Buscema. Si tratta di un viaggio nelle stradine dell'antico quartiere ebraico di Cartellone, che avrà inizio alle 20.30 di fronte San Pietro, dall'arco di salita dei Barbieri. Ad Avola questa sera alle 21 in Piazza Teatro, Avola Neoclassica, passeggiata culturale per il centro storico a cura dell'Associazione Culturale L'Alveare, e sempre alle 21 alla Villa Comunale la serata socializzante per gli anziani. Oggi e domani alle 21 al Lungomare Pantanello la quinta edizione della Notte Rosa a cura dell'Associazione Avola Friends. Domani alle 20.30 ai Giardini del Palazzo di Città, Arte e Cultura Music Fest, quartetto Le Tinte Unite a cura dell'Associazione Avola all'Opera. Fino al 10 settembre, inoltre, appuntamento con la terza edizione di Omaggio a Cavagrande, escursioni, laboratori e concerti al Teatro di Paglia. A Noto, stasera alle 21.15, nel corteo del Collegio dei Gesuiti, appuntamento finale della 42esima edizione di Noto Musica, con il concerto del Bellini Ensemble, formato dai professori d'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. A Marzamemi dal 25 al 27 agosto si svolgerà la terza edizione della manifestazione Sii come sei, Weekend Rainbow, organizzata da Arci Gay Siracusa e da CC Piazza Arcobaleno, con il patrocinio del Comune di Pachino e la direzione artistica curata dal vicepresidente Arci Gay Siracusa, Sebastiano Cammisuli. A Rosolini questa sera alle 21 alla Villetta Comunale serata musicale col gruppo Veri Eroi. Sabato 26 al Verde a Valle Giovanni Paolo II a partire dalle 19 spettacolo sportivo e musicale Rising Sun Festival. Domenica 27 agosto primo trekking fotografico a Cava Carosello a cura di Infinity Lab Agency. Per informazioni e prenotazioni visitare la pagina Facebook o chiamare il numero 324-6080-570. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.